tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia. Questo è... Tanti saluti. Tanti saluti.
Radio Rock.
Tanti saluti.
Buon pomeriggio, ben ritrovati, ritrovati su Radio Rock. Martedì 25 luglio, buonasera Barbara.
Buonasera Matteo, ciao, buonasera a tutti.
Bene, 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 le prossime due ore saremo insieme in compagnia ovviamente della musica di Radio Rock, dei vostri messaggi al 3899 106 600, degli amici di Twitch che ci guardano in video, di Mauro Bazzucchi che oggi tornerà a Montecitorio, di un sacco di roba, anche troppa roba direi.
Beh, insomma, per quello che si può avere per il mese di luglio in cui veramente l'Italia sta un po' andando a fuoco. È un po' purtroppo
un po' allagata,
deturpata dagli allagamenti, da quello che sta succedendo. Subito mandiamo un saluto carissimo a tutti quelli che ci ascoltano dalle zone di Milano, della Brianza. Lì è successo un casino, ragazzi, fateci sapere come state, visto che siete in tanti che ci ascoltate da lì, dall'Interland milanese e dalla stessa città di Milano. Se volete 3899 106 600, siamo qui anche per ascoltare un po' come state voi, quello che vi sta succedendo.
Esattamente, esattamente. Tra pochissimo con noi Mauro Bazzucchi. Conferma, conferma Barbara.
Confermo.
Subito
confermo.
Con noi al telefono tra pochissimo.
Confermo.
Mentre ascoltiamo insieme Plush per gli Stone Temple Pilots, anche stasera saremo insieme fino alle 9, riaccompagnandovi a casa.
Girl.
Atalpa. Mauro Bazzucchi è l'imbucato nei palazzi della politica. Radio Rock.
Buonasera Mauro Bazzucchi, come stai?
Ciao Mauro.
Buonasera, aspettate un attimo, devo fare una cosa.
Che sta facendo?
Bazzucchi, Campari Soda.
Certo? Sì, okay, è chiaro quello che sta facendo. Mi
dove sei? Alla buvette, Mauro?
Mi sa, sì, mi sa che è alla buvette.
No. Come okay, no? A posto, grazie.
Okay.
Ma non ci vuole salutare.
Ho pagato un Campari Soda adesso alla buvette e adesso sono in transatlantico.
Bene, okay. Bene.
Era il momento del Campari Soda. Sono ancora le mandorle in... Ecco,
è giusto, è giusto.
Mando giù le mandorle.
Benissimo.
Saluto Augusta Montaruli. Ah, okay. E siamo a posto.
Salve.
Cioè, ci siamo, ci siamo. Allora, Mauro, sei assolutamente in pole position, mi verrebbe da dire, come per citare,
in pole position.
Per citare qualcuno di più
adesso
importante.
Mi metto anche accanto a degli autorevoli portavoce, gli autorevoli politici.
Benissimo. Ah, sì, chi abbiamo?
Benissimo. Chi c'è
con te? Ridono, sanno che sto in diretta con voi. Ma dimmi,
chi,
pronti?
Dico, chi c'è con te, Mauro? Facci sapere, portavoce di chi?
No, non posso dire, non posso dire. I nomi dei politici, perché poi so.
Allora, Mauro, oggi
sono leader, gente importante.
Noi possiamo inviare i nostri onorevoli saluti?
Certamente.
Ecco,
che siano... Ho già riferito.
Bene,
già
bene, 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 bene. Senti, da dove si parte oggi, Mauro? Dal fatto che probabilmente incrementerà lo smart working per il caldo? Perché oggi anche di questo si è parlato, giusto?
L'importante è che sia per il caldo percepito, esatto. Non quello effettivo.
No, vogliamo mettere, d'ora in poi le previsioni del tempo le dovranno comunque fare così. Caldo percepito è una cosa diversa dal caldo reale.
Quindi, in definizione, il protocollo anticaldo, il documento parte dall'adattamento di cambiamento climatico in corso, CIG, turni, smart working, stop per caldo, clima estremo e nuove regole per il lavoro. Anche perché esatto. Non è una cosa soltanto italiana, poi è una cosa che sta già circolando anche in altre parti d'Europa. Oggi di cosa si è parlato, Mauro? Anche di questo?
Allora, qui alla Camera oggi si è parlato di molte cose. È stata votata una fiducia al decreto alluvioni, quello famoso che è stato fatto, che poi viene aggiornato ovviamente di alluvione o di evento estremo in evento estremo, purtroppo.
Certo.
Poi al Senato invece si è parlato molto di autonomia, c'è stata una mozione della maggioranza che ha fatto molto discutere, chiaramente fatta per accontentare la Lega, dove si andava molto avanti nel discorso sull'autonomia. Poi si è parlato di salario minimo, c'è stata una mozione del M5S sul salario minimo che è stata bocciata dalla maggioranza, nonostante una pseudo apertura che c'era stata da parte della Meloni nei giorni scorsi. Insomma, oggi siamo l'attività pullula e i prossimi giorni anche si prevedono dossier abbastanza scottanti. Oggi ho lavorato molto sull'utero in affitto, sulla gestazione per altri, perché c'è un voto tra domani e dopodomani qui in aula a Montecitorio che sarà molto importante. Ecco, quindi oggi questa è una settimana molto densa di iter parlamentari, di questioni politiche abbastanza importanti. Io in questo momento mi trovo proprio, è finita la seduta, praticamente sta finendo la seduta, sono gli interventi finiti e qui siamo nel momento dell'ora di punta. Ve la racconto perché l'atmosfera i deputati stanno tutti uscendo nello stesso momento dall'aula.
Ok.
Quindi c'è il transatlantico che è come praticamente, che ne so, Furio Camillo
alle 8 del mattino. Certo.
Mauro, alle 8 del mattino.
Mauro,
quindi
per curiosità, chi è che
Furio Camillo?
Chi è che di solito fa il fugone? Nel senso, sai come quando a scuola suonava la campanella e boom, c'erano quelli in pole position. Chi è che di solito apre le porte?
No, allora, il fugone è abbastanza... non c'è, nessuno corre per andarsene.
Bene.
Il fugone c'è per entrare quando si vota.
Certo.
Perché sono quasi tutti ritardatari, comincia a suonare la campanella dei voti e vedi della gente che si scapicolla, non di rado vedi gente proprio che si addobba perché c'è il tappeto, la guida rossa che è traditrice, che quella si azzecca alle scarpe, alla suola delle scarpe, quindi non di rado c'è gente che inciampa sulla guida rossa.
È un po' come
tappeto.
Trovarsi fuori dallo stadio a 10 minuti prima del fischio d'inizio, Mauro, no? Quando devi ancora entrare.
E qui è come però se ci fosse un rigore che deve essere battuto e tu sei, allora corri per quindi quando ci sono le votazioni la gente corre, invece il deflusso è abbastanza tranquillo, mentre l'afflusso delle volte è molto è molto caotica.
Allora Mauro, per tornare all'attualità, sì, poi ci sarà la sfiducia alla Santanchè, c'è una divisione forte nell'opposizione tra ad esempio, sì, Calenda e il Partito Democratico, no? Insomma, punti di vista molto diversi.
Ma in realtà però sulla Santanchè la divisione già l'aveva fatta Renzi con Italia Viva sul garantismo, cioè Renzi sta portando avanti una sua battaglia contro le procure, contro molto forte, si è fatto trasferire in commissione giustizia, mi pare, proprio per seguire la riforma Nord, eccetera, eccetera. Sì, ma questo è uno dei temi su cui l'opposizione non potrà mai essere unita, non ci potranno mai essere identità di vedute tra Calenda e Conte, per esempio. Non fosse altro per il fatto che sono Calenda e Conte, quindi per definizione non andrebbero d'accordo. Quindi questa è una mozione che non ha alcuna possibilità di passare, ovviamente, perché la maggioranza
è compatta.
La Santanchè. Per la Santanchè invece il problema sarà sulla sua vicenda processuale, sulla sua vicenda sul procedimento a carico, che se sarà rinviata a giudizio, coerentemente a quanto detto a inizio legislatura, la Meloni dovrà rimuoverla dal suo, quindi diciamo è appesa a quel discorso lì.
Senti, allora abbiamo parlato spesso, Mauro, no, del, quando abbiamo parlato del caso La Russa, del fatto che teoricamente quando si diventa una delle cariche più importanti dello Stato si tende ad avere un basso profilo, no? E tu molte volte ci hai detto, beh, ad esempio, guardate La Russa e guardate Fontana, no? Che effettivamente ad un certo punto ha smesso di accendere troppo i toni. E oggi c'è questa dichiarazione del ministro Fontana che dice: l'immigrazione è un problema di portata epocale. Oggi c'è stata la cerimonia del ventaglio, no?
Perdonami, ministro, hai detto Fontana?
No, chiedo scusa, del presidente della Camera.
Presidente,
no?
Della Camera.
Sì, chiedo scusa, è tuo ministro, hai ragione. Chiedo scusa per la gaffe. L'Italia
stato ministro.
Esatto, l'Italia torni protagonista nel Mediterraneo. L'immigrazione non fa bene, la guerra russo-ucraina che si riverbera anche sul continente africano, l'instabilità economica dei paesi del Nord Africa come la Tunisia non favorisce un controllo delle migrazioni, ma le migrazioni sono un tassello di una partita geopolitica importante nel Mediterraneo, dove c'è un flusso di commercio. Mi piacerebbe quindi, ha concluso, che l'Italia tornasse ad essere protagonista. Mi piacerebbe che riuscisse a parlare anche di Mediterraneo come risorsa. Cioè, sembra, non lo so, sembra aver avuto un'illuminazione, Mauro, nel senso, voglio dire, parliamo sempre di un personaggio molto controverso, no? Il presidente della Camera che torna piano piano dopo qualche mese a dire qualcosa.
Però attenzione, Fontana era i problemi tra virgolette, le cose controverse di Fontana riguardavano le sue posizioni di cattolico intransigente, integralista, diciamo, poi essendo leghista anche sull'immigrazione. Però per Fontana non vale quello che abbiamo detto sulla Russa.
No,
si è calato perfettamente in questa sua dimensione istituzionale e quindi si sta comportando di conseguenza, e quindi chiaramente le sue dichiarazioni sono molto diplomatiche, molto equilibrate e basta, insomma. Mi sembra che lui il profilo basso proprio ce l'ha incorporato
di suo.
Non ha mai, sì, anche quando diceva le cose su cui è stato controverso. Mentre attenzione, qui davanti a me c'è la Serracchiani con un tutore al ginocchio.
No!
Se sarà rotto, crepato.
Sì. Può darsi.
Sì, vedo che se lo sta riaggiustando.
Per giocare a calcetto, sicuramente.
No, come per giocare a calcetto? No, una curiosità.
Non lo escludere.
Mauro, una curiosità.
Non lo escludere perché...
Ma esistono le squadre di calcetto, che ne so, deputati?
Di calcetto non lo so, però
di calcio esiste?
Sì, beh, c'è la nazionale dei deputati, la nazionale dei parlamentari. Io ho giocato varie volte contro.
Ah, tu perché quella dei giornalisti?
Giornalisti contro parlamentari, sì, la facevamo alla Cecchignola, dentro il campo della nazionale militare.
Fantastico.
Ce lo concedevano loro e facevamo questi amichevoli contro i parlamentari.
Funziona
una
tutto.
Volta io ho fatto un gol,
sì,
da fuori area, c'era Giorgetti in porta, no, per i parlamentari. E ho fatto questo gol sotto al set, dove Giorgetti si è tuffato e si è incrinato una costola per tentare di parare.
Ma
no,
questo
senti,
mio tiro.
Ma chi è il
in realtà
più
era
forte?
Un cross, però si è infilato dentro. E da quel giorno con Giorgetti rievochiamo ancora questo. E lui sostiene che io volessi crossare e che la palla è entrata per fortuna.
Chiaro,
io invece sostengo
Eh no, quello era il cucchiaio. Senti, ma chi è il pibe d'oro per i deputati? No, ci sarà.
Allora, io adesso io mi sono rotto il crociato 10 anni fa e non ho più giocato. Fino a 10 anni fa giocavo. E tra i più forti c'erano alcuni peones che adesso manco mi ricordo. Di quelli famosi nessuno era forte, onestamente, all'epoca. E ovviamente era forte in difesa Gigi Martini di Alleanza Nazionale.
Vabbè, grazie.
Che era uno che aveva vinto lo scudetto con la Lazio.
Ha giocato. Ho capito, così è facile.
Io non lo so.
Era un po' avanti con gli anni, però tu capisci che uno che ha fatto la Serie A,
anche
ha vinto uno scudetto,
chiaro, anche a 60 chiaro, anni, insomma, te la mischia.
Sai, io Crosetto,
a 60 anni gliela mollava.
Io Crosetto è uno che vedo un po'. O forse più in difesa.
Roccioso. Ed era fortissimo il fratello di Pecoraro Scanio.
Il fratello?
C'era il ministro, c'era Alfonso Pecoraro Scanio, quello dei Verdi. E c'era il fratello che era anche lui senatore, il fratello di Pecoraro Scanio, che aveva giocato in Serie A con l'Avellino, con la Salernitana, in Serie A con l'Avellino, mi pare, sì. E quindi era fortissimo, perché aveva giocato anche lui nel calcio professionistico. Quindi Martini e Pecoraro Scanio, fortissimo. Il resto erano una mandria di vippe. E infatti, per vincerci noi, che eravamo giornalisti, questo vi fa capire il livello medio.
Insomma. E dei giornalisti, il più forte in assoluto?
Allora, chi aveva? Ma beh, dei giornalisti c'era Coldagelli, che era portavoce era uno del PD, che era adesso il portavoce del ministro. Adesso è portavoce del sindaco, ecco, quello anche lui aveva giocato. E poi però dei giornalisti parlamentari, oltre lui non mi viene in mente nessuno, però posso dirti invece dei giornalisti in generale,
sì,
ovviamente il più forte di tutti è Stefano Impallomeni.
E vabbè, grazie.
Stava a Sky, ma aveva giocato in Serie A con la Roma.
Certo, chiaro.
Però allora,
Mauro, guarda, io andrei con te avanti a parlare di calcio per ore, lo sai. Però ci dobbiamo salutare e ci ritroveremo domani per il nostro solito appuntamento con la talpa.
Ciao Mauro.
E ci ritroveremo domani. Ciao a tutti.
Buon aperitivo.
La slime che sta qui vicino a me. Ok.
Passacela.
Passaci
la slime un attimo. No, la salutiamo.
No, sei girata, ride. Qui fumando una sigaretta.
Chiedile che so se sono meglio i Blair o gli Oasis.
Visto che lei è, insomma, una. Vai Mauro.
Ma me guarda mai.
Vai, chiedi.
Blair o Oasis.
Vai.
No, allora vi dico la scena, poi vi mando anche una foto.
Sì.
Sta qui, che sta davanti a me, che sta parlando con Chiara Braga, sì, che è la capogruppo del PD, che stanno esaminando delle situazioni, tra cui secondo me anche la gestazione per altri.
Sì.
Certo. E vedo che la conversazione è molto figa, ecco, mi hanno pure mandato un'occhiataccia in
momento.
E vedo che la cosa è abbastanza fitta.
Comunque,
quindi...
sì, comunque Mauro, per chiudere, la Serracchiani si è addobbata col monopattino, ci scrivono.
Ah, ecco, quindi è uscita la notizia. Io
è uscita la notizia, no, te la sto dando io.
A fare Camparini, tu.
Vedi Campari. Quindi, ci sentiamo domani,
allora,
Mauro.
È qui.
Passacela un attimo e le chiediamo se davvero le piacciono più Oasis o i Blair, no?
No. Mi chiedono da Radio Rock se preferisce i Blair o gli Oasis. Da Radio Rock chiedono, sì, sono in diretta, se preferisce il Blair o gli Oasis?
Il Blair.
Lo sapevo!
Anche noi. Salutacela, Mauro.
Allora, che cosa volete? Ho regalato la slime che vi dice che preferisce tra i Blair e gli Oasis.
Non lo so, peggio di questo. Più di questo.
Una grande esclusiva di Radio Rock.
Grazie.
Mauro Bazzucchi. Salutaci la slime. Ciao.
Ciao.
Ciao, Mauro. Ciao.
La talpa. Mauro Bazzucchi è l'imbucato nei palazzi della politica. Radio Rock. Radio Rock Podcast.
Ci siamo, dopo aver fatto due chiacchiere con Mauro Bazzucchi, come facciamo ogni sera, aver scoperto quindi che Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, preferisce i Blair agli Oasis, anche perché ce l'ha detto lei.
Beh, insomma,
con la sua voce, no?
Ragazza, ex ragazza degli anni 90, un po' come noi, no, lei
oddio,
forse non dico lui, è nata negli
io
anni...
Io penso che lei sia nata negli anni 90.
Anni 90, aspetta. E quindi appunto è una ragazza degli anni 90.
Aspetta, no, un attimo,
stiamo tentando
di fare...
È dell'85, no?
Insomma.
Nel 95 ha 10 anni, perfetto.
Beh, lei è più piccola di me.
Insomma. Eh sì, aveva 10 anni comunque se li ascoltava.
D'altronde sì, lei è più piccola di me, io non sono un segretario del Partito Democratico.
Anch'io ero per i Blair, Poi crescendo forse ho detto no, magari gli Oasis
erano
qualcosa di più.
Allora, a me piacciono, mi piacciono più i Blair, mi piace più Damon Albarn come tipo rispetto ai fratelli Gallagher, però... Va detto che, insomma, le canzoni, cioè alcune tantissime canzoni dei Oasis sono stupende.
Sai qual è il problema?
Fanno parte della storia della musica oramai.
Sai qual è il problema dei Blur?
No.
È che non hanno scritto Wonderwall.
Sì, è vero. Sì.
Perché
Wonderwall
è
pure, direi.
Più Wonderwall.
Sì, vabbè, sì, sì. Hai ragione, vabbè, mi hai assolutamente convinto.
Allora, fate in questo pomeriggio, già sera, ormai sono 19.38, assolato in alcuni punti d'Italia, con previsioni meteorologiche, che sono diventate la cosa
oggi,
più importante della giornata.
Si parla solo di questo, stanotte, come abbiamo detto anche all'inizio, davvero cose devastanti, situazioni devastanti a Milano, alberi caduti, macchine distrutte, ho visto veramente delle foto e dei video che arrivavano da Monza, cose veramente apocalittiche.
Poi, se tu ti ricordi, nelle nostre telefonate di quando ancora io lavoravo per quel programma che mi faceva girare l'Italia,
sì,
io ci sono stata parecchio lì da quelle parti,
certo,
a Desio in modo particolare. Vedere Desio così completamente allagata è stato una cosa importante,
un colpo al cuore. Sono assolutamente d'accordo. E da domani, ecco, tu dici cosa fate. Io personalmente aspetto che arrivi questa nottata, dove sembra che le temperature caleranno in maniera importante, e forse riusciremo a dormire senza svegliarci, come sto facendo io da settimane, con una maglietta completamente zuppa.
Io mi sono fatta il contagione a parete, che era una cosa molto bella.
Cos'è
che facevo? Il contagione a parete era una cosa particolare che facevo io al liceo.
Cioè?
C'era una parete che poi dopo ogni anno rimbiancavano, però durante tutto l'anno c'era anche un accordo con chi mi avevano messo pure una lavagnetta. A un certo punto io facevo il conteggione, cioè il primo giorno di scuola io facevo il conteggione di quanto mancava alle vacanze
a Natale,
di Natale,
chiaro.
Poi quando tornavo era conteggione per il Festival di Sanremo, perdonami, ma quello era un po' un'istituzione.
Va bene, okay.
E poi da lì il meraviglioso conteggione fino alla fine dell'anno. Ti dico, quello per la maturità, venivano da tutte le classi a vedere quanto.
Immagino.
Ma il bello è che lo facevo non con i numeri, come i carcerati, con le stecche.
Ma tu incidevi il legno, quindi?
No, sul muro, no, facevi il...
Ma poi lo rimbiancavi,
le stanghette, che le stanghette erano 5. No, lo rimbiancavano alla fine dell'anno.
Lo
sì,
rimbiancavano.
Veniva via, con un colpo di... Era matita.
Vabbè, comunque sia, diciamoci la verità. Blur, Oasis o chi per loro, se non c'erano questi, non c'era niente. Diciamo.
Questo è chiaro.
Ok?
Per quanto anche Mozart...
Sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that can't be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time.
ed è subito Love Actually, Barbara.
Yeah, yeah. E beh, ovviamente.
E beh, dai, per forza, per forza. All You Need Is Love, Beatles, Radio Rock.
Sì, allora, dici, caro Matteo, dici, ne dovevamo tutto, parlare prima o poi, ne parliamo adesso, perché quello che sta succedendo è che il tormentone cavalca l'estate solitamente. Purtroppo e tristemente il primo tormentone di quest'estate riguarda il climate change, il cambiamento climatico, che sembra essere ormai più che evidente per tutti noi comuni mortali, non altresì evidente per quelli che sono gli scienziati, no? C'è chi lo rifiuta, chi invece lo asseconda, ma più che assecondare lo promuove le operazioni che possano andare contro questo climate change.
Okay.
Il secondo tormentone è la sfida cinematografica degli anni 2000. Barbie-Oppenheimer. Mai due film con temi così diversi. L'uno parla della nascita del male e quindi della bomba atomica. L'altro parla di un universo tutto rosa, che forse altro non è se non una critica a questo universo tutto rosa.
Vabbè, sì, sostanzialmente è questo, anche se io non ho visto tu l'hai visto Barbie?
Non ho visto, non ancora, questo fine settimana lo andrò a vedere.
Oppenheimer non è uscito,
non
ancora
è uscito, esatto. Perché? Perché Christopher Nolan ha detto che è importantissimo vedere prima Barbie e poi Oppenheimer, però insieme, l'uno dopo l'altro, insieme, dovevano uscire insieme nei cinema. Infatti negli Stati Uniti sono usciti entrambi il 20 luglio, qui in Italia no. Arriviamo ultimi pure per questa cosa. Infatti Oppenheimer uscirà il 23 agosto. Qualcuno però è riuscito a vederlo in contemporanea grazie alle anteprime pochissime che ci sono state di Oppenheimer. In India hanno preso Christopher Nolan alla lettera. Hanno
e
capito
quindi?
Bene quello che lui voleva dire. In un cinema in India,
sì,
hanno trasmesso Oppenheimer con i sottotitoli di Barbie.
No.
Sì.
Vabbè, ho capito. Ma adesso a parte.
Non oso immaginare quel che possa essere uscito fuori. È un po' come se tu vedessi I Soliti Sospetti con i sottotitoli di Fratelli d'Italia. Una cosa del genere. Non so quello che può essere uscito.
Cristiano Gardini, immaginati.
Cristiano Gardini.
Kevin Spacey sarebbe Cristiano Gardini.
Quando lui dice Kaiser Sose, Cristiano Gardini invece.
Ragionier Carlo Verdone. Radio Rock. Super classico. I'm so happy cause today found my friends in my head. I'm so ugly. That's okay, cause so are you. Welcome here, Sunday morning is every day for all I care. And I'm not scared, light my candles in our days, cause I found God. Yeah. So lonely, that's okay, shake my head, and I'm not sad, and just maybe I'm to blame for all I've heard, and I'm not sure, I'm so excited, I can't wait to meet you there, and I don't care, I'm so horny, that's okay, my will is good. I'm
Cause today I found my friends in my head. I'm so ugly. That's okay, cause so are you. Broke on me is Sunday morning. It's every day for all I care. And I'm not scared. Light my candles in our days, cause I found God.
Nirvana, super classico, tanti saluti.
Allora aspetta, devo fare subito una correzione. No, è ancora peggio. Non hanno proiettato Oppenheimer con i sottotitoli di Barbie.
Ma Barbie con i sottotitoli.
Ma Barbie con i sottotitoli di Oppenheimer. E quindi c'è una scena in cui Barbie guarda nello specchio magico, nel suo specchio magico, e dice: sì, io sono il dio della morte. Non fa ridere.
Beh, oddio,
conto, però,
no, non fa ridere.
Ad aver avuto un po' di senso dell'umorismo.
No, per carità, per carità, assolutamente, assolutamente. Va bene, va bene. Allora, ci scrivono, Barbara, vogliamo sentire un po',
sentiamo,
riassumiamo,
sentiamo.
Ragazzi, per chiarire un fraintendimento, gli scienziati che si contrappongono a quelli che parlano sempre di cambiamento climatico non dicono che non c'è il cambiamento climatico. C'è, ma non è riferibile al comportamento umano, nel senso che l'inquinamento è causa dell'essere umano, è chiaro, ma non è correlato al cambiamento climatico, che è un qualcosa che è correlato invece ai cambiamenti della Terra, a prescindere da noi. Su questo è il, lo, diciamo, tra virgolette, scontro. Insomma,
quindi il nostro destino è segnato.
Parlare. Non è una negazione dei cambiamenti,
no, ma
è un riportare attraverso anche grafici. Ci sono tutte le testimonianze dell'Ottocento, del Settecento, in cui hanno calcolato tutti quanti tutte le temperature. È evidente anche nel passato, anche millenni fa, anche milioni di anni fa, per chi le studia queste cose, che i cambiamenti climatici fanno parte della natura. Ecco, c'è chi li correla all'inquinamento, quindi alla causa umana, al riscaldamento, come se noi potessimo riscaldare il pianeta, e chi invece dice
no, cambiamento
climatico e inquinamento sono due cose distinte.
Guarda, tra l'altro prima stavo scorrendo su Instagram mentre c'erano i Nirvana e ho visto la storia di una ragazza che ha messo un'immagine di un telegiornale, di una, sì, telegiornale di previsioni del tempo, Barbara, del 25 luglio 1981,
sì,
e a Roma alle 14 erano dati 26 gradi.
E quindi?
No,
vabbè.
No, nel senso che, voglio dire,
onestamente non mi sembra pregnante, anche domani. Domani no, ma venerdì sembra che torneremo ai 26 gradi.
Cioè, quando io dovrò andare al mare, torneremo.
Come dire, il caso specifico non fa la teoria di fondo.
Certo.
Come si chiama questa ascoltatrice che ha mandato
Federica,
questo messaggio?
Federica.
Così interessante. Grazie, Federica, per averci mandato questo messaggio. Non so perché, in realtà mi inquieta ancora di più.
Uh-huh.
Cioè, pensare che siamo noi la causa fa in modo che noi ci sentiamo in potere di cambiare le cose. Se gli scienziati dicono
sì,
no,
dai,
non dipende da voi, è un po' come quella storia del dottore ha detto che devi morire.
Ah no, pensavo dell'avvocato, qui invece ti si, qui invece te li ceri. Cioè, nel senso, quando sono da solo.
Se l'uomo non è responsabile di questo cambiamento climatico, allora l'uomo non può fare nulla per evitare che il.
Vabbè,
il
sicuramente
adesso
io non sono un esperto. Assolutamente il cambiamento climatico è causato dall'uomo, tanto che la comunità scientifica definisce questa era come antropocene, ovvero dipendente dall'opera umana.
E questi sono i vostri messaggi, le vostre opinioni, se vi va, perché no? Parliamo di questa cosa così, come dire...
Ma posso fare importante. L'uomo della strada?
Fai l'uomo della strada.
Allora erano tutte minchiate quelle del legate al fatto che durante il periodo Covid, quando le aziende hanno inquinato di meno, quando... le persone hanno utilizzato meno la macchina, quando siamo stati tutti più fermi, insomma sembrava che il clima stesse ripartendo, una primavera bellissima, io ricordo una primavera stupenda,
quella una temperatura fantastica,
esatto,
io
ebbi assolutamente
una fioritura di lavanda
pazzesca,
una cosa incredibile.
Ma sarà un caso?
Vedi Matteo, tu sei l'uomo della strada che ragiona. Attento, ragioni troppo.
Sai Barbara, ho studiato all'università della vita io.
No, meglio della vita che della strada.
Vabbè,
anche
chiaro,
caso,
fai tu, scegli tu quale è migliore secondo te. Sicuramente lui qualcosa di interessante può raccontarcelo, quantomeno
con
della sua
bocca
vita.
Larga.
Sì. Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. So many times it kinda gets like feeling bad, looks good. Ragazzi, ve ne prego. Allora, cerchiamo di essere un pochino
più... Non mi fate
più...
arrabbiare Matteo, che in questo periodo io e Matteo abbiamo Marte in Vergine che ci sta rompendo veramente le palle.
Mi sento un po' come Mafalda. Mi sento un po' Mafalda di febbre da cavallo.
Stiamo
Barbara.
Calmi. Chi di voi è dei gemelli sa che con questo Marte in Vergine fino al 28 di agosto non ne siamo.
Ah, sì?
Periodo peggiore della nostra
vita.
Sì? Sì.
Bene, 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 bene. Senti, dicevo, mi hai fatto anche perdere il filo. Siate buoni. Mandateci delle note audio trasmissibili, 2 minuti di note audio, 1 minuto e mezzo di note audio.
Se no ci telefonate. No, cioè, vi telefoniamo noi, dai.
Esatto, oppure ci scrivete, telefonatemi perché ho da dire.
Ma di cosa parlano questi ascoltatori? Fammi sentire.
Non lo so, che roba è il cambiamento climatico?
È
due
importante,
minuti,
è importante.
Minuti. Poi ci è arrivato questo, senti, senti. È vuoto, non c'è.
Vabbè.
Cioè, mi avete...
È stato molto breve.
Un turista ha detto che gli piace questa musica che passate. E meno male, salutiamolo.
Salutiamolo. E chi è questo turista?
Non lo so,
scusami,
dai, Francesca.
Lei,
ah,
Francesca,
il taxi.
Francesca è
la nostra
taxi.
Amica tassista.
Buonasera, buonasera a tutti.
Buonasera.
Allora,
a te.
Io volevo dissentire dall'ascoltatrice prima perché non so quali opinioni autorevoli abbia sentito lei, ma è evidente il contrario, ovvero che negli ultimi 100 anni l'uomo abbia avuto un impatto significativo sul clima, soprattutto con l'emissione di gas serra.
Esatto.
C'è tutta
no, perché c'è una storia sulla mucca.
Una serie di letteratura scientifica a riguardo che evidenzia il fatto, dati scientifici incontrovertibili, quindi è evidente che sia l'uomo la causa di questi cambiamenti. Certo, in passato ci sono stati, come per esempio le ere glaciali, ecco, però erano cambiamenti che avvenivano in migliaia se non milioni di anni, centinaia e migliaia di anni, stiamo parlando di scale enormi. Invece si è potuto appurare che negli ultimi 100 anni c'è stato un drastico aumento delle temperature, è evidente che è correlato all'emissione di gas serra da parte dell'uomo, quindi sì, è colpa nostra.
È colpa nostra, ok.
Però,
c'è la pubblicità, Barbara.
Vabbè, poi rispondo.
Un americano comunque era il turista e poi c'è Andrea che ci scrive: Marte in Vergine, state buoni, io c'ho Babbo Natale in cicciolina, non potete capire. Beh, no, non possiamo capire. C'è la pubblicità, torniamo tra pochino.
Meglio di noi, comunque. Vabbè.
Tra l'altro mi è riuscito questo ricordo di Facebook.
Ma manda la pubblicità, che poi sennò facciamo sapere. Radio Rock Podcast.
Danko Jones, una delle nostre 15 novità, le potete votare sul sito radiorock.it. Inizia la seconda ora di tanti saluti di martedì 25 luglio.
E dai, oggi è andata così, lo sapevamo che sarebbe successo prima o poi, perché è vero che tanti saluti è un po' come scendere a incontrare gli amici in piazzetta, no? Si parla di quello che ci riguarda in questo momento. In questo momento
quello che stiamo vivendo.
Ci chiaro. Riguarda un po' il caldo, un po' le tempeste, addirittura di ghiaccio, che hanno veramente devastato parte dell'Italia e di tutto il mondo, e quindi anche della diatriba, mi hanno detto che si dice, sul
diatriba.
Cambiamento climatico, cioè è colpa dell'uomo, è colpa nostra, potremmo fare qualcosa o le cose sarebbero comunque andate così?
Io non mi sento molto preparato nel dare un
Matteo,
giudizio, però siamo degli uomini della strada e allora ti dico che sicuramente l'impatto che l'uomo ha sulla natura in scala epocale, in scala internazionale, qualcosa dovrà aver fatto, cioè è impossibile, no?
Ma io te la metto anche più semplice,
sì.
Né io né te siamo due scienziati.
No, quindi, io non sono uno scienziato.
Ma già nella vita, cioè normalmente le cose di ogni giorno
siamo
due
scienziati proprio, sì,
ma
sì,
non
sono
siamo,
d'accordo anche su questo.
Non siamo titolati per poter affrontare una discussione di questo tipo dal punto di vista dei dati scientifici.
Beh no, no, no.
Però sono proprio anche loro gli scienziati che non sono proprio tutti d'accordo.
Esatto, perché questo vale sempre nella scienza, anzi direi per fortuna vale sempre. C'è sempre una ci sono sempre delle contrapposizioni di tesi o di studi o di convinzioni alla base.
Vabbè,
proprio della
sempre,
propria competenza.
Su tutto, però su sì. Che ci dicono gli ascoltatori?
Che ci dicono? Vogliamo sentire?
Sentiamo.
Facciamo così, sentiamo.
Buonasera Barbara, buonasera Matteo.
Buonasera.
Il commento dell'uomo della strada è sacrosanto, nel senso che il periodo Covid ha dimostrato che in mesi, 1, 2, 3, adesso non vorrei
sicuramente
dire cose inesatte,
da marzo, da febbraio a maggio,
quasi azzeramento di tutta una serie di attività, circolazione nautica, circolazione automobilistica, una parte delle aziende che sono rimaste ferme, si è molto spostato verso il positivo il bilancio ambientale in senso generale, con l'acqua dei porti cristallina e i delfini che entravano nei porti di mezza Italia. Il problema è che rendere sistemico quel tipo di impatto,
è chiaro, è impossibile, no,
non è zero, ma
è impossibile. Sì, sei stato molto chiaro, grazie. Chiarissimo. Andrea, sì, è impossibile,
o meglio,
pensare di azzerare tutto,
ma
no?
Quello che dice lui giustamente è: siete pronti per un altro lockdown perpetuo? Mi sa di no, anche perché dopo un po', quando ho tolto tutte le carote nel mio orticello piccolo piccolo, qualcosa ci dobbiamo mangiare, c'è poco da fare.
Sì, direi proprio di
ci
sì.
Ci potrebbe essere, Matteo, secondo te è possibile un'involuzione in tal senso? Un'involuzione che magari è
un'evoluzione. Fammi un esempio.
Un'involuzione, cioè lavorare molto 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 meno, a turni, tipo lavori due volte alla settimana, produci quello che mangi, quindi spendi di meno, che ne so, nei giorni tu lavori solo due giorni, altri quattro giorni fai l'orto, ti occupi della tua casa, poi un giorno ti riposi come fece nostro Signore.
Sì, ma allora torniamo al baratto, Barbara, che ne pensi?
Ma anche quello, perché no, per esempio.
A me queste cose fanno molto incazzare, scusami, non perché l'abbia detta tu, nel senso che vale lo stesso discorso.
Ma la mia era una domanda,
chiaro, vale lo stesso discorso che fa il nostro amico. Cioè, siamo arrivati ad un punto in cui la nostra vita è basata su alcune cose, su alcune abitudini, su alcune necessità, su alcune certezze, mi permetto di dire.
Ho capito, ma se una cosa non la puoi fare più, non la fai, punto e basta.
È chiaro, e questo ce l'ha dimostrato il lockdown.
Non
no?
esistono le abitudini, Matteo, no, per
non
favore.
Esistono?
No, sì, le abitudini esistono, ma si può tornare sopra qualunque abitudine. Bastano 21 giorni, lo sai? 21 giorni. Con 21 giorni tu ti disabitui di qualcosa e ti abitui a qualcos'altro.
Guarda,
quindi,
ti posso dire.
Io posso dirti
una
cosa.
Non è così.
Io posso dirti
una cosa. Ma io ti dico che non è così.
Che i pomodori mi vengono molto bene.
Sì.
Non sono altrettanto brava con le zucchine e le melanzane. Quindi, se tu vuoi coltivare zucchine e melanzane, io coltivo pomodori, ci stai, e poi scambiamo.
Questa cosa dei 21 giorni ai quali ti disabitui di tutto, io non ci credo per niente.
Meglio quella che i pomodori, perché i pomodori, guarda,
tra l'altro costano anche meno, no? In termini proprio di,
insomma, poi dipende dalla stagione,
Vabbè, io comunque per me
€1,99 mezzo chilo, che meno,
certo. Io però in 21 giorni ti posso assicurare non mi sono disabituato.
Figurati, fidati che si fa, ti disabituerai a Radio Rock.
È vero.
Hear what I have to say. Just like children sleeping, we could dream this night away. But there's a full moon rising. Let's go dancing in the light.
Harvest Moon per Neil Young, che non è, eccola, vedi. Lo sta dicendo anche adesso, no, che le piacciono più i Blur che gli Oasis
in conferenza stampa.
Chiediamo il ritiro dell'emendamento, mi piacciono più i Blur degli Oasis.
Allora, secondo uno studio del WWF, una mucca in un solo giorno rilascia nell'aria tra i 300 e i 500 litri di metano. Questo cosa significa?
Che le mucche
che
fanno
non
le puzze
è meno,
e inquinano.
Che non è meno auto,
no,
è proprio meno mucche.
No. Sì.
In quest'ottica, perché la carne sintetica, no?
Perché è qualcosa che non proviene dalla natura.
Mm.
Banalmente.
Ora, io ho detto un...
Te li ricordi gli OGM, Barbara?
Come no?
Appunto.
Io ho fatto una domanda, tu hai detto una risposta. E adesso arriviamo a Matteo e Barbara.
Vai.
Caro Matteo, tu e la carne sintetica, andate d'accordo?
Non l'ho mai mangiata ancora.
Eh no, certo, perché anche perché sembra sia vietata in Italia, no?
No, che vietata, si può comprare, come no?
Si può comprare,
sì.
Ma quella dall'estero.
Ah, non lo so da dove, però
non
l'ho mai
mangiata.
Quella
italiana, no, adesso è uscita ieri, no?
Vedi. Comunque, insomma...
Se non sbaglio, dobbiamo
non so
chiedere
devi...
a Bazzucchi, ma...
Esatto, non so, ma ho degli amici vegani e non so se l'hanno presa di contrabbando, ma so che loro l'hanno mangiata. Cioè, si vende. Però vabbè, potrei sbagliare, comunque, insomma, io comunque non l'ho ancora mai assaggiata. Mm. Però io ho mangiato
tutto. Ma tu mangeresti?
Io mangio tutto quello che si muove, Barbara,
a
parte
i topi.
La
carne sintetica non si muove.
Vabbè, diciamo che ipoteticamente si potrebbe essere mossa, no? Sinteticamente.
Ma no. Quella è nata in laboratorio, scusami.
Chi è? Aspetta.
Che succede?
Non lo so.
Succedono cose qui a Radio Rock e Matteo non me le può dire. C'è un messaggio?
Sì, ma ci mandano delle note audio senza...
Vuote.
Sì, non so per quale motivo. Sentiamone altre.
Barbara Venditti, l'utopia fatta persona.
Come è vero?
Ragione.
Io non ci credo. È vero, avete ragione, 21 giorni. Ci ho messo 21 giorni a togliermi il vizio del caffè zuccherato dopo pranzo.
Vedi?
E 21 giorni per togliermi il vizio del fico secco dopo cena. Ha ragione.
Ora aspetta
un attimo.
No.
Fermi tutti. No, allora il caffè senza zucchero lo posso. Ma quanto spendi di fichi secchi? Nel senso, per mangiarne uno ogni sera? Cioè,
quanto
è
costa
un
investimento? Un fico secco? Non lo so.
Comunque
sono 365 fichi secchi l'anno, mica.
Non sono mica pochi.
Costano. Però il fico secco dopo cena io non l'ho mai provato. Non lo voglio provare perché sennò prendo la.
Lei aveva preso questa strada, insomma, che l'ha portata alla distruzione, no?
Sulla carne sintetica c'è un divieto di...
Ma che è sta cosa?
No, forse si è registrato male il messaggio,
no,
a volte succede.
Allora, velocizziamo. Vediamo, sentiamo se così va meglio.
Produzione in Italia, divieto di, diciamo, ricerca scientifica.
No, troppo.
Via di mezzo.
Vai.
Fondamentalmente su questo tema,
okay,
non
è
vietata ovviamente l'acquisto di altre...
Non ho capito una mazza. Ci
allora...
sta una puntata di Indovina chi viene a cena su Rai 3 che parla proprio di carne sintetica. Non l'ho vista.
Allora, al momento il governo ha vietato la produzione, ma non gli importa perché noi siamo un popolo furbo. Quando si dice non mi freghi.
Beh no, l'italiano mica, adesso non posso dire come lo direi, ma...
Cioè noi non esportiamo.
No.
Non ci automangiamo.
No.
Cioè non ci autosovvenzioniamo,
sì.
Ma importiamo.
E mangiamo i fichi secchi, eh.
Un botto per questo ho smesso di mangiarlo.
Capito?
Hai capito.
Costava troppo il fico secco dopo cena.
Ma perché il fico secco mi ha molto zucchero. Mi ha molte
calorie.
Sì,
dai.
Lei certo. Me lo deve togliere. Cazzone, lei il fico secco dopo cena.
Me lo tolga per favore. Me lo tolga.
Secco. Aspetta, fico secco.
Vediamo quanto costano. I wanna sleep on the way down. So many miles away. I used to dance in a fountain. I got the man on the way. Measure for measure. Drunk on a mountain, I got a message for Jane. Float on a feather, I hope the kids are okay. Now for the kicker, I'm stuck on a train, heading for Scotland. They took my mom away. Illuminati, and I'm thin as a rake. I'm no longer flesh, Will Reggae.
Allora Catizzone, se lei mi mangia un fico secco, lei mi mangia 20 grammi di fico secco, che è uno solitamente, si brucia ben 54 calorie, che dopo cena io direi che vanno a sommarsi alle calorie della cena, ma attenzione, in questi 54, in queste 54 calorie 20 grammi di fico secco, ben 5 sono di zuccheri. Quindi io forse
non sono pochi,
me lo evita.
Anche perché 5
dopo
grammi
cena.
Di zuccheri sono 10, cioè 150 grammi di zucchero in un mese. Non sono mica pochi.
Se la mattina a colazione me lo mette nello yogurt, è anche peggio, perché anche lo yogurt contiene lo zucchero.
Vabbè, non tutti.
Ma lascia stare, quelli proteici.
Ragazzi, 21 giorni sono una cacchiata.
È vero.
Io provo a stare 21 giorni senza sesso, ma mio, è passata.
Beh, vabbè, attenzione.
Beh, grazie.
Quello no, potrebbe anche essere. Però
tu sei mai
stata
21
poi
giorni
sono...
senza sesso, Barbara?
Sì, ha voglia.
Pure
ma,
io,
certo, ma certo,
ma
anche molti, vabbè, molti di più.
Beh, sì, dai.
Ti ricordo, Matteo, che io sono un ex adolescente disperata in amore, ma anche un po' più che adolescente.
Pensavo un ex
di...
suora, no? Cosa mi nascondi, Barbara, nelle tue nel tuo armadio?
Cose.
Senti, c'è la pubblicità.
Ma un'abitudine che puoi cambiare in 21 giorni?
La mia?
Sì.
Hai voglia?
Mettiamo la pubblicità, va. Mettiamola, è importante.
Da dove devo partire?
È importante. Hai Queen, meglio ancora, The Miracle, vedi? Giusto in tempo.
Da dove devo partire?
Every drop of rain that falls in Sahara Desert says it all, it's a miracle. All God's creations, great and small, the Golden Gate and the Taj Mahal, that's a miracle. Does it all for us?
podcast.
Overcome, nothing but tips. Bene, ci siamo.
Sorrido.
Ultima parte di tanti saluti. Cosa ridi, Barbara?
No,
cosa
sorrido,
c'è da
perché adesso arriva una parte divertente, cioè quella di parlare di un film che ha a che fare col cambiamento climatico, almeno così è stato presentato, dove sono successe delle cose curiose.
Ma che, mangia, prega e ama?
No, no, pensavo. Allora, oggi naturalmente parliamo di film che hanno come tema il cambiamento climatico e anche le catastrofi imminenti.
Ok.
E più imminente di tutte, tra l'altro mi sa che succede quest'estate, c'è una data prevista, dopo ti faccio sapere, quello che succede in Don't Look Up, questo film di Adam McKay,
ah,
che ha avuto
visto.
Un grande
cagata,
una grande
pazzesca, posso dirlo?
Io sono d'accordissimo,
è una
con
cagata
te.
Pazzesca.
A me non è piaciuto.
No, nemmeno
ha
a me.
Ha avuto delle bellissime critiche.
Terribile.
E l'ironia è quella che fa sì che le critiche,
certo,
siano
certo,
come
certo,
dire
certo.
Che abbiano reso il film apprezzabile da parte di chi dice di averlo capito realmente. Io ho sempre pensato di essere una persona piuttosto ironica, ma non mi ha fatto comunque ridere questo.
Zero.
Don't
Zero.
Look Up, questo è il titolo, su Netflix lo trovate, è pieno zeppo di star, c'è Leonardo DiCaprio, c'è Jennifer Lawrence, c'è insomma, ragazzi, come si chiama? Quella che ha fatto Kramer contro Kramer, sai quando non ti vengono i nomi, mannaggia.
Certo, nemmeno a me, aspetta.
Fantastico. Meryl Streep.
Meryl
ovviamente.
Streep, ecco, giusto, giusto.
E la
me
storia
fatto solo Kramer contro Kramer.
La storia è la storia di questa dottoressa che comincia ad avvisare l'umanità che c'è una cometa in rotta di collisione con la Terra. Due astronomi contattano i mass media, ma sembra che la cosa non sia interessante per nessuno.
Però la scena in cui loro vanno in questo morning show televisivo, dove Leonardo DiCaprio va in questo morning show, e sembra che lo snobbino, no? Non gliene frega niente a nessuno. Ci sono cose più importanti di cui parlare.
Perché è ironico il film? Perché un po' come in quello che sta succedendo nel cambiamento climatico, c'è un grido d'allarme da parte di qualcuno che ha competenze per urlare che sta per succedere qualcosa, e il fatto che questa la si ignori o comunque si continui a pensare ad altro. Ma la cosa che davvero mi ha fatto ridere di questo film è scoprire tutto quello che è successo a Jennifer Lawrence durante le riprese del film.
Quanto mi piace.
Il primo giorno di riprese perde un dente, sta mangiando un lecca-lecca e quindi perde un dente anche nella parte davanti. Siccome c'era il Covid, non poteva andare dal dentista. Tutto il film Jennifer Lawrence recita senza un dente.
E si vede?
Cos'è, un canino? No, perché con la computer grafica
Glielo hanno ricostruito.
Però nei filmini originali, come si dice?
Non sarà la parola filmini che mi sa proprio
so,
di altro.
Hai ragione. Non solo, a un certo punto c'è una scena in cui c'è l'esplosione di una vetrata. L'hanno fatta esplodere davvero. Guarda caso Jennifer Lawrence si trovava là vicino. Una scheggia le si infila nell'occhio. E quindi hanno dovuto operare.
Gli è costato poco, immagino. Gli sarà costato poco, è chiaro.
Ma non solo. Siccome il suo personaggio aveva un piercing al naso e lei non è abituata, il problema era che di tanto in tanto tirava su, non, cioè quando...
Le sei incastrato il piercing?
Di continuo lei ingoiava questo piercing e quindi bisognava aspettare il giorno dopo per recuperare il piercing.
Ah, vabbè, insomma, adesso non entriamo troppo nel
Ma dettaglio. Non solo, a un certo punto, siccome lei era molto nervosa e ti credo, mi viene da dire, durante queste riprese, c'è una scena in cui la dottoressa Kate si fa una canna. Il regista pensa,
io non mi dissocio da queste
il
cose.
Il regista
eh?
Pensa bene di dargliela veramente, una canna di marijuana.
E lì?
E lei va secca.
E beh, ci credo.
Alla fine della scena.
Vabbè,
ecco,
insomma, poche curiosità su Jennifer Lawrence in Don't Look Up. Lo trovate su Netflix, giusto?
Su Netflix, vabbè, ha fatto tanto parlare, probabilmente l'avrete visto. Se non l'avete visto, questa magari è la sera giusta.
Sì?
Prima che una cometa ci colpisca. Aspetta che ti dico quando,
Recommend getting your heart traveled on to anyone. Yeah. I recommend walking around naked in your living room. Yeah. Swallow it down. Check it out. It feels so good.
super classico.
Prima di salutarci ne abbiamo almeno un altro, vero Barbara?
Sì, questo è importantissimo,
velocissimi,
questo
velocissimi.
È importantissimo perché non solo lo showrunner è una persona insomma in gamba che affronta il tema del cambiamento climatico in modo da attirare davvero l'attenzione dello spettatore che vuole l'intrattenimento,
okay.
E cioè con l'intrattenimento. E come lo dai l'intrattenimento in una serie TV? Affascini, interessi, chiami Soderbergh a fare lo sceneggiatore, per esempio.
Che ne sa qualcosa?
Chiami alcuni attori, tra cui Meryl Streep, Sienna Miller, Matthew Rice, insomma, ce ne sono tantissimi, David Schwimmer. tanti attori per un filo conduttore che è quello del cambiamento climatico, ma non è il filo conduttore a portare avanti gli episodi, ci sono delle cose che succedono episodio dopo episodio, anche se non sembrano essere connesse tra di loro, arrivano persino a farti ridere. La serie si intitola Extrapolation, sono 8 episodi, il pilot forse vi può lasciare un po' col punto interrogativo, perché la serie è antologica, cioè gli episodi non sembrano essere collegati tra loro e all'inizio tu non capisci perché vedi delle cose, perché fanno parte delle storie che ti verranno raccontate dopo. Tutto però verrà chiarito, naturalmente. Bella, interessante, i nomi sono importanti, sono grossi, la trovate su Apple TV, è un altro modo di guardare alla pericolosità del cambiamento climatico.
Bene, bene, bene.
A te,
bene.
Matteo.
Vabbè, noi ce ne andiamo così stasera, ogni tanto, non sempre, ma ogni tanto si può anche chiudere con qualcosa di così importante.
Vabbè,
no?
Certo.
Vabbè, noi vi lasciamo con Simone Mauro.
Per tutti, non per molti.
Tutti, ma non per molti. Trovate sul sito radiorock.it la playlist di questo martedì 25 luglio. Torneremo domani, ultimi giorni di tanti saluti qui a Radio Rock. E
domani è mercoledì, poi c'è giovedì e poi c'è venerdì. Facciamo la festa dell'ultimo giorno di scuola.
L'ultimo giorno di scuola?
Sì.
Bene, bene, bene. Grazie Barbara, torniamo domani.
Grazie Matteo, ciao, a domani, ciao, state bene.
Glitters is gold, and she's buying the stairway to heaven. When she gets there, she knows if the stores are all closed. With a word, she can get what she came for. She's buying a stairway to heaven. There's a sign on the wall, but she wants to be sure, 'cause you know sometimes words have two meanings. In a tree by the brook, there's a songbird who sings. Sometimes all of our thoughts
stay sprinkling for the make queen. Yes, there are two paths you can go by, but in the long run, and there's still time to change the road you're on. You don't know the piper's calling you to join him. Dear lady, can you hear the wind blow? And did you know your stairway lies on the whispering wind?
Avete ascoltato Tanti Saluti. Tanti Saluti. Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.